in a distance.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 81 numero 5 della quarta stagione. Siamo al 18 novembre 2016, bellissima questa nuova musica intro che qualcuno stava commentando mentre era impegnato nello stappare birre. Eh sì. Ma se voi siete al cinema, o meglio, se siete davanti a un cinema, c'è un cantiere, siete lì con le mani dietro la schiena a osservare come vanno le cose, non c'è bisogno che poi entriate da quel ragazzo che è già nervoso e andate a chiedere che film c'è da vedere questa sera. Non c'è bisogno che lo fate con il povero esercente, e chiunque e ovunque esso sia, fatelo con noi, che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director,
sono venuto qua apposta,
più capellone del solito.
Ah sì?
Direi di sì.
Mamma mia, che bello avere uno specchio come Simone Smith. Ci si sente più belli, in effetti. Allora, io al di là di darvi appuntamento sui nostri profili social, tra l'altro sto per postare una di quelle immagini che vi rallegrerà la serata, non solo se siete maschi come noi, ma anche se siete femmine, perché effettivamente
è talmente bello.
Sì.
Se siete dei taco, poi
impazzirete. No, questa puntata ha un filo conduttore molto bello e piacevole, perché è il filo conduttore da club proprio.
Sì,
no?
E anche frizzantino, come piace a noi.
Frizzantino, ci piace tanto, perché volevamo in questo modo omaggiare uno dei padri proprio della club music.
Ah, poi. Ce l'ho, Bertolucci.
Certo, lo dobbiamo omaggiare. Ti omaggiamo?
Ma no, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Bertolucci, alias Dave Mancuso, David in realtà.
David.
Ok. Che Smith, un applauso di solito lo lanci sempre.
Un applauso a Dave Mancuso.
Mamma mia, tra stappare birre e bere birre. Sì.
Ricordiamo anche, ricordiamo parente anche di Bart Mancuso, il pilota del cacciatorpediniere di Ottobre Rosso.
Dave Mancuso l'abbiamo avuto a Perugia due volte nell'ultima decade. Io ho avuto il piacere di ballare due volte per la sua serata meravigliosa all'Urban Club. L'ultima mi pare fu nel 2007-2008, una delle serate più divertenti. Quindi, della mia vita.
Questa sera sarà Loft Traum Fabrik. E quindi ascoltateci e alzate il volume già fin da adesso.
Ma oltre alla musica del loft della mitica discoteca di New York, che ha dato il via all'house in un certo senso, vabbè, poi c'è anche Chicago, ma lasciamo perdere, non facciamo troppo lunga, parleremo, oltre alla musica in HD nella quale culminerà questo omaggio a Mancuso, e al cinema di Oggi a 8 e al professore che questa volta sarà di nuovo in collegamento, crediamo, perché non mi sa che non viene in studio. Parleremo di Animali notturni di Tom Ford e di Night of Cups di Terrence Malick, che trovate al Postmodernissimo, di Genius di Michael Grandage, che trovate al Méliès, e di Sausage Party di Grant Tiernan e Conrad Vernon nei multisala, il film di animazione, per capirci, di quegli schiantati del frat pack di cui ci parla spesso il professore. Ma ospiti non ce ne sono stasera. Fioravanti non c'è, Pampanelli non c'è, non sappiamo che abbiamo fatto, siamo soltanto noi quattro. Il quarto stasera non è Laszlo, ma è Hans Delbruck, che è qui con noi.
Saluti.
Chiediamo quindi a Smith di dirci come funziona il box office questa settimana.
Allora Smith, dici un po'. Per la seconda volta il weekend è dominato da La ragazza del treno di Tate Taylor con 1.015.000 con 1.150.000
euro. Ma che cazzo stai a dire?
Con 1.150.000 euro incassati, per un totale di 3.300.000 euro finora incassati. Secondo Masterminds, i geni della truffa di Jared Hess, che uscito subito incassa 1 milione di euro circa. Al terzo posto c'è ancora Doctor Strange, che aggiunge al suo totale di oltre 6 milioni e mezzo di euro altri 750 mila euro circa. Mi piace perché sono sempre conti pari, cifre pare.
Rotonde, diciamo che rotonde. La relazione le arrotonda.
Arrotondatissima.
Per tua comodità.
Pare.
Di favela.
Di.
Grande. Anche di favela.
Di mascella. La classifica della sola serata di ieri vede, come prevedibilmente, al primo posto Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin-off della fortunata saga con la A di Harry Potter, che nel suo primo giorno di programmazione totalizza 772.000 euro, così, d'amble.
Tutti gli animali che fanno più schifo.
Al secondo posto, a grande distanza, c'è Quel bravo ragazzo con Herbert Ballerina, 69.000 euro.
Ma grandissima distanza.
Sarà un caso, 69.000 euro, un Herbert Ballerina. E terzo, Animali Notturni di Tom Ford con ancora meno 62.000 euro. Diciamo che hanno un po' sdentato questa seconda e terza in classifica.
C'è tutto quel tipo di animali che per un motivo o per l'altro è immaginato dalla società animalesca.
Esattamente, due animali, due animali, i notturni e quelli fantastici.
Mamma mia, comunque tanta distanza al box.
Tanta distanza al
secondo, il secondo e il terzo.
Il resto, Harry Potter, primo giorno 772.000 euro, c'è da immaginarsi che...
La caccia al tesoro degli animali.
Che nel weekend... diversa roba nel weekend.
Nel weekend ripartiamo.
Comunque io direi, a proposito di partenze, di partire subito con la musica del frizzantina, Barton Fabric, il direttore, ci fa la musica con gli Snack Friends. Esatto. Eccoci, cominciamo eccoci. Subito con l'omaggio a Mancuso con questo pezzo formidabile del celebre Larry Heard, ovvero Finger Sing, ovvero tanti altri nickname, ma insomma grande produttore musicale, e questa si intitola Can You Feel It. Noi torniamo tra pochissimo con Sausage Party, filmone, ve lo garantisco.
Apokalyptische Saison, Bartraumfabrik.
Sausage Party, un film di animazione che non consiglio di far vedere ai propri figli, almeno finché non hanno una certa età.
Altro è vietato.
È vietato, se uno volesse,
almeno 14
magari
anni.
Fosse in possesso di una copia.
Io credo sia vietato, non è vietato a 18?
No, 14.
14.
Comunque, Sausage Party è il nuovo film, il film di Greg Tiernan e Coran Vernon. Il soggetto, tra gli altri, di Seth Rogen, c'è tutto il frappac, dicevamo, in
sì,
mezzo
beh,
a questa produzione,
no,
una gran parte, ci sono doppiatori importanti, da Edward Norton appunto a Seth Rogen, a Jonah Hill,
Salma Hayek,
James Franco, e andiamo avanti così.
Ricordiamo che c'è tra che gli autori sono, cioè chi l'ha scritto probabilmente in una splendida serata a base di marijuana, sono stati
beato lui,
sono stati Seth Rogen, Jonah Hill e Ivan Goldberg, che è il loro cosceneggiatore e amico nonché regista degli ultimi due film, cioè The Interview e This is the End, okay, che è capolavoro.
Se avete, ecco, se li avete visti i film precedenti, immaginate che questa versione animata conserva gli atteggiamenti, i modi di fare cinema loro, che sono spesso, anzi quasi sempre fuori dal coro, sono irriverenti al massimo e anche un po' sboccati, anzi
con
molto sboccati.
Un grandissimo vantaggio,
sì,
di non raffigurare, esatto, delle persone, bensì degli alimenti o degli oggetti, che però ovviamente si comportano, ragionano, parlano, eccetera, eccetera, come persone.
Come
quindi
persone.
Tu vedi un qualcosa che assolutamente non è neanche una sorta di metafora, è quello che tu immagini,
sì, sì,
di vedere,
sì,
ma è elevato alle
dimensioni. La metafora c'è e è anche importante, ma insomma,
ma qual è, scusatemi,
viene dopo, no?
Quello che state non dicendo,
diamo prima le coordinate,
breve sinossi.
Siamo in un supermercato che si chiama Shopwells e il cibo, che è il protagonista, il cibo in tutte le sue forme e gli articoli che sono in vendita adorano i compratori umani, perché per loro sono gli dèi che li porteranno fuori dal supermercato verso il Great Beyond, cioè tutto quello che c'è fuori, verso l'aldilà e insomma l'infinita, la vita infinita. Potete immaginare che non è proprio così, e da qui
nasce. Infatti un giorno c'è un prodotto che viene, questa cosa viene inizio, un prodotto, una senape che viene riportata indietro perché acquistata per sbaglio, torna terrorizzata e dice agli altri: non avete idea, non è come credete, cioè gli dèi sono dei mostri, eccetera. Allora io ero partito pensando di vedere una bella cazzoneria, anche guardando i trailer, con lo stile dei nostri amici, cioè io apprezzo molto la loro filmografia. È chiaro che diciamo subito che è una roba che se non vi piace quello che fanno, normalmente certo, non la potete vedere perché è estremamente scorretto, volgare, però ha un senso questa cosa. Se vi sono piaciuti i film che abbiamo citato prima, tipo This is the End, cioè com'era da fine, vabbè, quello dell'Apocalisse, insomma, The Interview, eccetera, vi può piacere. Io ero partito per dire: mi faccio quattro risate senza impegno sulle scorrettezze sciocche che tireranno in ballo. In realtà io devo dire che da oggi Frat Pack sono i miei nuovi profeti e Sausage Party è la mia personale cosmogonia di riferimento, perché in realtà loro piano piano, prima si parte da grandi battute volgari proprio di bassa lega eccetera, poi piano piano scoprono dove vogliono andare a parare, e questi personaggi peraltro buttati là con un grande richiamo alla Pixar, perché c'è una grossa parodia del sistema Pixar. Cioè, immaginatevi, perché poi è scritto anche dal punto di vista della scrittura e dell'empatizzazione con i personaggi, siamo quasi a livelli Pixar.
Sì, sì.
Solo che è una Pixar, mentre la Pixar c'ha diversi livelli di lettura, quello per bambini e proprio adulti, qui siamo una Pixar senza dover rendere niente ai bambini. Per cui, insomma, tant'è che c'è a un certo punto un adesivo con scritto Pixar sul paracarro, sul parafango. Comunque, piano piano loro tirano fuori dove vogliono andare a parare. Cioè, questi personaggi in realtà sono un po' la metafora della nostra società.
Sì.
E ci tirano dentro di tutto, dalla discriminazione sessuale.
Ma poi proprio contro qualsiasi principio di politically correct. Cioè, nel senso che qualsiasi cosa che uno nel mondo contemporaneo è abituato a dire: beh, vabbè, però sì, cioè diciamo la questione israeliano-palestinese è delicata. Ecco, loro se vedono, come hanno visto, qualche nervo scoperto, è lì che vanno a minare.
Esatto, sì, c'è appunto la questione israeliano-palestinese, abbiamo un bagel e un lavash che è una sorta di piadina piatta araba, che ovviamente si fanno la guerra, si odiano. L'unica cosa su cui sono d'accordo è l'hummus, perché è conteso tra gli arabi e gli israeliani. E poi però alla fine sarà una sorpresa. In realtà tutto c'è in me, tutte le cose che possono disturbare di più: la disabilità, l'omosessualità e la bisessualità, la transessualità, la religione, assolutamente, che è il tema fondamentale. Questo Great Beyond non c'è bisogno di dirlo, insomma, che sarebbe l'afterlife, no? Per cui insomma, però secondo me questa cosa viene
la droga,
c'è un tutorial su come farsi una pera di sali da bagno a un certo punto.
Sì.
Cioè, e poi c'è tutto il succo della vita in una discussione tra un panino e un booster.
A proposito di succo.
A proposito di succo.
A proposito di succo.
A proposito di succo.
Perché va detto
c'è
che
una cosa, infatti,
va detto che il cattivo, l'antagonista, è una lavanda vaginale. Voi riderete, in realtà funziona molto, perché questa lavanda vaginale, per aumentare la propria forza, la propria pericolosità, diciamo che integra la sua naturale consistenza con altri liquidi.
Altri prodotti. No, in realtà, ecco, io volevo fare questo appunto. Funziona molto perché funziona ancora di più in versione originale. Non so in italiano come l'hanno tradotto, perché ci sono una serie di cose che andranno irrimediabilmente perdute. Al di là delle voci fantastiche, c'è, come si chiama, quello di Edward Norton che fa un che doppia il bagel con l'accento di Woody Allen. Ci sono una serie di cose che in italiano non possono tornare, ma la lavanda vaginale in inglese si chiama douche, e in slang americano douche vuol dire anche uno stronzo, una persona, cioè, e lui infatti è proprio uno stronzo, si chiama. Oppure ci sono i krauti che vogliono sterminare i succhi, perché succo si dice juice, che è come ebrei, quindi ci sono sti krauti nazisti che vogliono sterminare i succhi, insomma ci sono una serie di richiami.
Forse però non abbiamo detto una cosa fondamentale, cioè vietate ai minori di 14 anni sicuramente per le scorrettezze eccetera eccetera, ma anche perché non solo in alcuni frangenti, ma proprio la componente sessuale un pochino permea tutto,
sì,
il film,
assolutamente, cioè, beh,
continuamente,
quindi diciamo non sarebbe per assurdo da non far vedere a un bambino se uno prende solo le parti in cui è politicamente scorretto, perché non sarebbero neanche comprensibili. Sono,
esatto.
Se vogliamo quasi raffinati su questa critica. Quello su cui sono molto espliciti è tutta la parte riferita al sesso.
Sì.
Se ancora non l'avete visto, andate a vederlo, perché c'è verso la fine una scena che secondo me sono due minuti che meritano comunque da soli il prezzo del biglietto.
E poi, allora farò di tutto per andarci.
E poi
perché
una...
mi avete incuriosito, a differenza del solito che invece la sbassate un po', me la sbassate sempre.
No,
questa volta mi avete incuriosito.
Così
siamo
ci
tirato
dici,
su,
beh,
abbiamo tirato su, sì.
Così ci dici se in italiano regge un po', perché noi abbiamo visto tutti in lingua originale, penso, giusto?
Nei vostri viaggi,
nei nostri
per il
viaggi,
mondo, ovvio.
Se regge un po', perché è una bellissima, secondo me, celebrazione dell'adesso, cioè del godersi quello che ci abbiamo senza farsi troppo. A parte troppe aspettative e senza temere più di tanto.
Perché io poi ho il timore che al di là del divieto dei 14 anni, oltre alle traduzioni che si perdono inevitabilmente, come diceva Lucas, non vorrei che abbiano anche un po' ripulito proprio il linguaggio, abbiano tolto
forse più che ripulito, potrebbero averlo ripulito, ma magari più che ripulito hanno fatto quelle traduzioni drammatiche con termini che si usavano negli anni 80, che fanno spesso
per cercare di non dire o di non far capire troppo quello che in realtà vorrebbero dire, probabile.
Tra l'altro,
poi
cose,
già vita segreta di una salsiccia sotto,
esatto,
il titolo.
Comunque, va anche detto che in tutto questo c'è anche un discorso che è sempre presente, che è proprio sul consumo del cibo, proprio
sul
rapporto che abbiamo noi quotidianamente col cibo, che ci sembra un po' scontato e forse non lo è, non perché il cibo sia realmente vivo, ma perché comunque ti porta a riflettere anche su questo.
Certo, no, questa cosa che ti rimballo da un altro punto di vista è interessante, perché come prima dicevo, la parodia della Pixar, cioè la Pixar, il modello Pixar, ci abbiamo diversi Toy Story, i vari sugli animali, sui robot eccetera, cioè noi di solito siamo portati a identificarci a delle situazioni di questi esseri che sono o inanimati o comunque viventi ma non umani, senza porci tanto il problema di quello che nella realtà potrebbero vivere, no? Qui invece abbiamo una cosa assolutamente cruda, cioè quello che succederebbe veramente a questi prodotti.
Esatto, esatto.
E quindi la parodia funziona anche per quello. Io lo straconsiglio.
Bene, interessante. Allora,
lo straconsiglio a tutti.
Ho già detto che mi avete incuriosito e non me l'avete sbassata come fate sempre.
Non abbiamo neanche spoilerato, c'è tanta roba. C'era da dire ancora che c'è una splendida canzone iniziale che è composta da Alan Menken, che è il compositore, quello dei grandi film Disney, della Bella e la Bestia, delle cose. Quindi è fenomenale. C'è Meatloaf che canta un pezzo.
È vero,
che è un Meatloaf, cioè un polpettone che canta il pezzo. Cioè, ci sono una serie di cose eccellenti. Quindi andate a vedere nei multisala e diteci se riuscite a trovarlo in lingua originale, guardate in lingua originale, perché vale, vale la pena.
Come tra l'altro Meatloaf ha ghindato con me in dialoghi alla Picture Show.
Sì, sembra proprio,
sembra proprio Meatloaf.
È vero. Insomma, caro direttore,
sì, io partirei con un... no, partirei, rimetterei un altro po' di musica ovviamente coerenti con il nostro obiettivo di oggi, cioè omaggiare al meglio Dave Mancuso, e quindi questa è la bellissima, bravissima, memorabile nostra amica Patti LaBelle. Questa è Spirits in In, era il 1981, e questo sound che ci piace tanto già cominciava ad evaporare, a diventare parte di noi, un po' come nel salsiccia party.
Vierte Mal war Traumfabrik.
Che facciamo? Cominciamo, Smith?
Cominciamo.
Prima deglutisce.
Cioè, ragazzi, non è colpa mia se
lo sei molto educato. Quando io ti faccio cenno, sta per finito di ingoiare un minuto di
prima. Questo no? È vero. Poi avremo modo di commentare questa tua frase.
No, allora, il momento in pieno sausage party.
Sì. È il momento di parlare di Genius, il film di Michael Grandage, che potete trovare al Milies. Grandage. Come lo chiamiamo? Come lo vogliamo chiamare?
Vabbè, dai, sarà uno.
Chiamiamolo Grandage. Grandage, che troverete al Milies. Film interessante, che ci parla, poi ne spiegheranno meglio coloro che lo hanno visto. Ecco,
arriva un Pampanelli un po' arruffato.
Io pianto fino ora.
Allora, qui entriamo a parlare di un film.
Pampanelli un po' arruffato, da.
Un film che parla di artisti. Chi entra? Entra Pampanelli. Sveglia. Era un'ora che aspetta lì fuori.
Benvenuto, Daniele.
Ciao Daniele, Pampanelli, buonasera.
Una birra di sotto,
ottimo.
Genius, film appunto di Michael Grandage, o Grandage, che dir si voglia, con un cast importante, perché c'è Colin Firth, Jude Law, c'è Nicole Kidman e questa...
Guy Pearce,
sarà un bel cast, perché comunque il film è un biopic...
Un bel cast di lavoro.
Il film è un biopic importante che va a prendere quei personaggi dietro le quinte che noi non incontriamo mai, ma che sono le colonne, probabilmente, o che sono comunque persone molto importanti nell'ambito dell'editoria, ossia quelli che vanno ad incontrare il genio in questione e con lui o dietro di lui riescono a tirar fuori il meglio da quell'artista che altrimenti forse si potrebbe perdere un po'.
Parla, va, racconta.
Il blocco è finito, ne parleremo la prossima volta. Tipo gli editor. Lasciamo la parola a
Simone Rossi, che no, rispetto agli editor ha qualcosa
Simone
da dire.
Rossi non c'è stasera.
Hans Pedro, esatto. L'avessi conosciuto io Maxwell Perkins ai tempi quando lavoravo
Hans Delbruck lavorava in una casa editrice?
Sì, ci ho lavorato e non ho mai incontrato un
scriveva
Max
romanzi.
Scriveva Max romanzi, Perkins, io. Ma roba molto, molto più di bassa lega. Comunque, diciamo che questo film racconta la storia tormentata di un appunto genio della letteratura, qual è stato Thomas Wolfe, morto a soli 38 anni.
Tra l'altro uno dei meno conosciuti in Italia.
Uno dei meno conosciuti in Italia, meno tradotti o tradotti. Sì. Se fate un giro in internet troverete i suoi molto spesso l'indisponibilità dei suoi testi. A me ha fatto questo uno dei pregi di questo film è che mi ha fatto venire voglia di leggere qualcosa di lui, che a me manca.
Ci dite due secondi di che parla il film?
Guarda, è la storia, esatto. Appunto, vai. È la storia di Thomas Wolfe, di come Thomas Wolfe è riuscito con l'aiuto dell'editor Maxwell Perkins a farsi pubblicare e a diventare uno scrittore di successo. La caratteristica sua è che era un grafomane folle e quindi scriveva romanzi lunghi 5.000 pagine e Max Perkins gli ha insegnato a sfrondare e in questo modo è riuscito a fargli pubblicare qualcosa che probabilmente sarebbe stato impubblicabile.
Diciamo che Perkins era comunque l'editor che c'era dietro a Hemingway, a Fitzgerald, no? negli anni 20 New York.
È l'uomo
New York
che ha scoperto e che ha pubblicato per primo Fitzgerald, che nel film è interpretato da Guy Pearce, e Hemingway, quindi insomma nella libreria alle sue spalle di tutto il film campeggiano i titoli dei più grandi romanzi di questi due clamorosi autori. Sì.
Beh, io non come te non conoscevo, non conosco bene il protagonista dal punto di vista letterario del film, anche se poi vi devo dire, non è uno di quei film in cui devi essere un appassionato per trovare un buon motivo per vederlo, nel senso che credo che possa essere allargato un pochino in generale alla difficoltà di talenti veri nel mondo, nel campo artistico in generale, di essere, se vogliamo, scoperti, ovvero compresi inizialmente. Cioè un po' la domanda chiave che si fa questo editor in realtà a film avanzato è: chissà se sono io che ho migliorato quelle opere o se forse le ho soltanto cambiate, perché lui giustamente non scriveva, lui faceva tutt'altra vita. Però è un pochino quello che credo che uno potrebbe vedere in ogni campo dell'arte, insomma c'è sempre un vate, una figura di riferimento, qualcuno che aiuta a passare quella linea di confine tra l'anonimato e magari la fama, e spesso quel ruolo è molto delicato.
Diciamo che più che un vate, un punto di riferimento, lui potrebbe essere un facilitatore, ecco, una persona
un anello
che,
di congiunzione tra il mercato
una persona che riesce ad intercettare, a capire quello che ha di fronte e a riuscire a convogliarlo in una direzione che è quella che poi il pubblico ne
usufruisce. C'è da dire che
più un imprenditore che non un artista, ecco.
Infatti, Wolfe non è sicuramente uno scrittore facile, diciamo così, soprattutto in quegli anni, cioè nel senso era uno che magari era molto vicino a un Joyce come stile letterario, cioè molto ma molto ampio nelle sue digressioni e con uno stile fluido, diciamo, di scrittura, per cui diciamo rispetto a un Hemingway che magari ha fatto quello che ha fatto anche perché è riuscito a farsi capire bene, insomma la sua asciuttezza era, no, un marchio di fabbrica che funzionava. C'è da dire che questo film spiega anche come poi magari un successo letterario, quello è un successo letterario, perché sebbene in Italia appunto non si conosca, Wolfe è uno dei più importanti negli Stati Uniti, sebbene sia morto giovanissimo, e questa cosa insomma è anche forse bella, perché nel film viene descritto con contatto quello che può essere una parabola molto breve ma anche parecchio intensa. Sì. Io prima di ripassare la palla al mio simio collega che l'ha visto, volevo dire che tra tutti quanti io ho apprezzato molto l'interpretazione di Colin Firth, che secondo me è quella più incisiva, ovvero l'editor, sebbene contornato da grandi star che comunque insomma non vi aspettate un filmetto qualsiasi, insomma sicuramente
il cast è importante,
però però mentre gli altri mi sembrano molto legati al personaggio, quindi ad esempio il personaggio di Wolf è sempre sopra le righe, è difficile, cioè ci sono pochi momenti.
Credo che lui fosse, leggendo in giro un po' la biografia, credo che lui fosse veramente così. Io credo che l'interpretazione di Freud sia un'ottima interpretazione, per quanto lui, diciamo, un po' ci sguazzi in questo tipo di ruolo. Cioè, insomma, se tu immagini Colin Firth che fa un film serio, tu lo immagini più o meno in quel tenore lì. Ma è impeccabile. Secondo me è molto bravo Jude Law. Io ultimamente me lo vedo vestito di bianco, quindi mi ha fatto un po' impressione. Però impressione positiva.
Parleremo anche di quello prima o poi.
Impressione positiva. E ho trovato una Nicole Kidman purtroppo ancora una volta deludente, invece
gommosa.
La verità è che
strano,
purtroppo
eh?
non è strano, ragazzi, strano. È un discorso complesso che non c'è il tempo.
Ma
c'è
una cosa,
Nicole Kidman rifarsi la faccia ha un'importanza, non c'è niente da fare.
Nicole Kidman ha finito con The Others, lì è finita Nicole Saglieria, lì è scomparsa.
Però vorrei dire brevissimamente che forse anche prima, film, credo che con me convenga director, che è un film sulla parola, sì, cioè su quanto sì, è importante la parola, ed è la parte secondo me più riuscita del film, perché si vede proprio questa dialettica fra lo scrittore e l'editor, in cui si decide se togliere una riga piuttosto che un'altra, un aggettivo piuttosto che un altro, ed è un film da questo punto di vista molto rigoroso e molto bello. E
comunque guarda, se pensi a questo ruolo, a quanto è importante, no? Se tu lo collochi l'editor di Hemingway, di Fitzgerald, di Wolf, e quindi no, di un certo tipo di letteratura americana, quindi occidentale, vedi quanto una persona può indirizzare un percorso, no? Formativo di generazioni, poi volendo, con il suo genio, perché anche lui a modo suo era un genio.
In questi ultimi 30 secondi che siamo incredibilmente un po' in anticipo, volevo chiedere,
ma non è incredibilmente, manca l'asola.
Volevo chiederti solo una cosa, anzi solo una cosa, dopo per un motivo ben preciso, dal punto di vista proprio prettamente cinematografico, puoi rispondere con un sì o con un no. Il film è classico, non c'è nessuna,
è classico, e purtroppo ha un finale, l'ultimo minuto e mezzo, che è in pieno stilo hollywoodiano.
Ed ecco che arriva l'asma. Allora sbrighiamoci coi tempi, ragazzi.
Da pianto obbligatorio che io avrei evitato.
Ma non che cazzo dici?
Poteva finire in ben
altro modo. Ma che cazzo stai a dire?
Detto questo, sì, è un film classico.
Va bene, direttore, sono una cosa, quindi anche tu.
Infatti, dall'album Wild Summer abbiamo tratto fuori Yolanda Be Cool. Sol Macosa. Ok, video che ora vi posteremo, brano ovviamente su cui ha messo le mani il nostro amico Mancuso, e continuiamo così, continuiamo a alzare il volume.
Mama cu, mama sa, ma cu, ma cu, sa, mama cu, mama sa, ma cu, ma cu, sa, mama cu, mama sa, ma cu, ma cu, sa, mama cu, mama sa, ma cu, ma cu, sa. Mama cu, mama sa, mama cu, mama sa, mama cu, mama sa, mama cu, mama sa, mama cu.
Bar Traumfabrik.
C'era.
Vedi che dice Boni alla
Boni,
fine.
Boni, ma su una cosa si voleva
una
dire.
Cosa.
Allora, Terrence Malick torna.
Credo of Scoops.
Yeah, stai torna calma. Al cinema e torna dopo nostri dubbi amletici, oddio.
Boni lo diceva perché ha visto arrivare l'Aslo, mando di bango.
Sì, ha detto Boni. Arriverà, chi lo proietterà? Potremmo vederlo, sì, potremmo vederlo perché è in programmazione al Postmod, stiamo parlando di Night of Cups e...
The Ring of Scoops.
Ah, è vero, anche questo è un berugino, com'è? No, è marchigiano, che è?
Cavale... Il fante delle coppe
e chi è che ha già visto questa opera?
Ah, anch'io.
Ah,
egli hanno
allora,
visto.
Allora, Hans Delbrück e Lupus Yonderboy
subito a bruciapelo. È un Malick,
è un film indifendibile.
È il minore dei Malick.
Ecco, io allora, questo volevo.
Guardate, scusate, faccio
fermi tutti. Questa è una battuta meravigliosa anche sì. In clima referendario.
Posso fare
e dopo le elezioni di Trump.
La mia domanda voleva essere questa e la parabola discendente si è arrestata?
No,
salta il blocco, andiamo al successivo.
No, ragazzi,
che non l'avevi visto.
Aspetta un attimo.
Come non l'avevi visto?
No, aspetta.
Aspetta un attimo,
urlate,
scusami.
Non sopra.
Volevo dire una cosa.
Se tu avessi detto che
il film era bellissimo, qualcuno avrebbe detto No,
solo una premessa.
Non credo.
Una premessa rapida, poi parlate del film, perché io ancora non l'ho visto.
E allora?
Solo che Malick lo difendo a prescindere, perché per me è uno dei maestri assoluti. E dato che io sono fedele alla teoria della politica dell'autore, meglio un pessimo film di Malick che tante altre porcate che ci tocca di
ascolta, migliore. i disclaimer premere. Standard vanno fatti, è ovvio che parliamo di un grande regista. Io ti sto
no,
dicendo.
No, dico solo.
Anche il paradosso di Zenone.
Però il bello è che vogliamo dire. Abbiamo ancora dato giudizio, abbiamo fatto due battute e già siamo stati
voglio solo
aggrediti.
Dire, voglio...
Anche Achille la tartaruga, ma
vabbè,
che vogliamo
basta,
dire?
Voglio solamente dire no, ai nostri teleascoltatori.
Dai, che ci vengono al postmodo.
Non è questo il problema. Che questo film è il terzo capitolo di una trilogia. E dunque, come tutte le trilogie, analizziamo film per film, ma cerchiamo di guardarla nel suo complesso.
Ecco, secondo me questa trilogia era composta da The Tree of Life, che è un film splendido, To the Wonder, che era un film che io sono rimasto perplesso e diverse persone hanno detto non mi piace per niente, io ho detto però secondo me forse, e ho visto questo e ho detto una volta Mencuni e due no, è stata la mia impressione, però sono gusti personali. A me Tree of Life, visto alla luce di questo, che mi sembra una declinazione un po' diversa di Tree of Life, ma siamo lì sulla stessa cosa, non mi ha convinto. Ripeto, sarà la mia incapacità di leggere il lavoro del maestro, però sinceramente non è un film che non mi è piaciuto
comunque,
per vari aspetti.
Comunque Malick è particolare perché dopo un silenzio di decenni,
tanti anni fa una serie
adesso
di...
gli è dato di una prolificità incredibile, forse sì. Lo frega anche quello? È una domanda che
non
comunque,
lo so, no, non lo so, no, perché l'ha fatto questo film ci ha avuto due anni di montaggio, poi dal punto di vista visivo eccellente c'è sempre Lubezki come al solito,
magari
però
ci sono magari ci sono delle esigenze contrattuali che noi non conosciamo.
Voglio dire, quando se io diciamo una cosa prima, scusa, sì. Prima solite coordinate veloci, qui è difficile farle, ma insomma parliamo di un film in cui c'è un protagonista che è Christian Bale, che è un autore di Hollywood.
Gli attori sono incredibili,
si capisce,
cioè,
che è un cast stellare e poi secondo me anche un po' sottoutilizzato, ma insomma. Comunque, Christian Bale, che è uno sceneggiatore, peraltro il fatto che è lo sceneggiatore si capisce dalla sinossi, io nel film non c'è nulla che me l'ha fatto capire, perché potrei essere regista o qualcosa, il racconto è destrutturato come in To the Wonder, la sceneggiatura...
Ma come cioè, tiramisù che ti piace mangiare.
Come tiramisù che ti piace mangiare, e lui cerca la sua interpretazione della realtà nei tarocchi, passa da una festa all'altra, da una donna all'altra e insomma... riflette con una voce off persistente molto e molto
fastidiosa.
Molto per me sì, sinceramente, però molto soffusa, riflette sull'esistenza e sui massimi sistemi. Anzo,
no, io rispondo a quello che è stato detto all'inizio della discussione. Io a maggior ragione, perché un film di Malick, quando mi approccio sperando di vedere un'opera sempre fantastica, mi rendo conto che è una pretesa la mia. sottoscrivo il fatto che Real Life secondo me è un film bellissimo, veramente bellissimo.
Anche non secondo
ho visto
me
il secondo film, sono d'accordo. A me manca questo
Real Life, era
questa,
molto
questa
bello.
Parte era molto bello. Molto, veramente molto bello.
E questo film The Wonder non è da meno,
secondo me The Wonder è da meno,
posso dire è un pochino però, meno, però è un po' da meno.
Però parliamo di quello di cui stiamo parlando. Questo film secondo me è un film incomprensibile, ma veramente incomprensibile. Qui non si tratta di comprendere la filosofia di Malik, qui si tratta di capire che cavolo ha girato questo regista, perché io in un film che dura 1 ora e 50 vi assicuro non sono riuscito, pur cercando a ogni cambio di scena di raccapezzarmi, non ci ho capito nulla. Ora o io ho dei problemi o qui c'è qualcosa che non va. Sembra 8 e mezzo di Fellini, attraversato dall'incomunicabilità di Antonioni tipo la notte, riportato ai nostri giorni.
Cose che però donne, hanno detto tanti altri
non
molto
lo so,
bene.
Io lo dico senza aver detto nulla. In mezzo a donne a un mondo patinato. Però, ragazzi, questa voce off costante in cui Christian Bale non risponde mai.
La grande bellezza.
No.
No, secondo me Malik sta soffrendo un po' di pippe.
Però se l'avesse fatto Sorrentino, se Sorrentino avesse fatto questo film, ragazzi, staremmo qui a massacrarlo, a dirne peste corna, ma veramente
io parlo
a pezzi, a pezzi. Comunque, dicevo, io non sopporto, cioè non è accettabile una 50 di Christian Bale, che io ritengo uno dei più grandi attori. Veramente,
anche
che ci sta.
Anche Kate Blanchett.
Però non hai visto mai il film di Nicole, come si chiamava? Di Andrew Nicole, quello che lui faceva la guerra da casa.
Ah sì, oddio. Vabbè.
Ma una roba indegna.
Vabbè, sì.
Povero Bale.
No, ma non era Christian Bale.
No.
Quello a Venezia? No, non era Christian Bale.
Christian Bale ha fatto le porcate.
Quello a Venezia dei droni. Però, no, no, era...
C'è fatto anche
dei
capolavori tipo della Restrice.
Ah, era uno dei miei attori preferiti, cioè.
Comunque ragazzi, non è volevo fare un piccolo appunto, per me può anche andare bene che il cinema non racconti necessariamente una storia, che sia più visivo che altro, che la storia sia eterea, sia destrutturata, eccetera, però allora ragazzi, non mi mettere 2 ore di voce off che mi parla con frasi secondo me un po' da Baci Perugina dell'esistenza.
È
sempre presente, non è solo la sua, ma è anche quella dei coprotagonisti che si alternano in una confusione assoluta. E ripeto, Christian Bale non risponde mai direttamente a una domanda, quando è inquadrato, ma risponde sempre con la voce off, ed è una cosa che dopo 1 ora e mezzo ti manda fuori di testa. Veramente, detto questo, io forse
è alienante.
Non l'abbiamo capito.
Vedrai che la prossima settimana l'altro ci dirà che non capite un cazzo, è un capolavoro. Questo lo mettiamo in conto.
Questo è il
per
cinema.
Me, se il punto è parlare, cioè di introspezione di vita, c'è chi l'ha fatto un po' meglio. Se è parlare di Hollywood, di come è ridotta male Hollywood, eccetera, c'è ancora chi l'ha fatto un po' meglio, tipo Maps to the Stars, che secondo me era su un altro pianeta. Però ripeto,
anche se, scusate, uno dei capolavori che parla di Hollywood è recentissimo, probabilmente non l'avete apprezzato, ma è il film di Nicholas Winding Refn, che secondo me
clamoroso,
è un
clamoroso
capolavoro.
Anche secondo me, come non l'abbiamo apprezzato? Come non l'abbiamo apprezzato? Ne abbiamo parlato l'ultima puntata del bar, benissimo.
È un film che ha delle somiglianze, no? Con questo, nel senso che quello è molto bello da un certo versante, nel versante per cui invece scade il film di Malik, secondo me. Quindi hai fatto proprio un parallelismo che ci sta, ma in senso negativo.
Beh, ma non so un coglione, non so se lo sapete.
Comunque la nuova Hollywood sarà in Cina, eh. Attenzione.
Comunque il parallelismo di Lazlo.
Ci sta. Assolutamente.
Comunque, andatelo a vedere, perché ovviamente tutti questi sempre discorsi li facciamo al netto del fatto che si tratta di un grande film d'autore, comunque di un grande autore, e comunque può darsi che abbia ragione Lazlo, può darsi di no. Comunque,
non l'ho visto, cioè non darmi
ragione a prescindere. Comunque, perché ami anch'io. Io quando sono andato a vedere To the Wonder a Venezia, che tutti uscendo mi dicevano fischi in sale, tutti mi dicevano ma dai, una zozzeria, io dicevo no, aspetta, perché comunque avevo colto un po' questo lavoro. Secondo me non c'era bisogno di farne un altro analogo, mi sembra un To the Wonder declinato dal femminile al maschile. Ma tutti chi? Bravo, tutti no, quelli che erano con me.
Comunque presenti. Diciamo che voi andate a vederlo al cinema questo film, perché noi non solo non ci capiamo niente, ma siamo anche un po' cialtroni. Quindi... voi andate a vedere questo film e poi ci direte.
E adesso andate
un selfie,
anzi lo direte ad Air Directo.
E adesso andate a ballare con quel vecchio panzone di Demis Roussos, o Rousseau come si vuole. L.O.V. Got a Hold on Me. Torniamo tra pochissimo con il cinema di oggi a 8.
Studio mit Bar Traumfabrik.
Formidabile, stasera si balla tantissimo al Bar Traumfabrik.
A
dorso nudo, ma è arrivato quel momento meraviglioso che risponde al nome di Cinema di Oggi a 8. E allora,
posso dirvi subito che hai sbagliato nel redare questi film?
No, dillo alla nostra redazione, ma la quale ti invita la prossima volta a farlo tu, se vuoi.
Ma voglio dire, condotta da dove l'avete tirato fuori? È un film di 2 anni fa.
Sì, che però esce nei cinema ora.
No, stai calmo, è uscito 2 anni fa.
Stai calmo, Laszlo. Stai calmo.
Esce nei cinema questa settimana. Ma c'è scritto sia su My Movies che su Coming Soon.
Stai, Laszlo, stai. No,
non possiamo comunque perdere tempo così.
Stai senza, stai senza
perdiamo un minuto per. No, beh, c'è scritto lì. Fatela con loro.
Bestemmierei in diretta qualche volta.
Guarda, no, perché ricordi che nella sigla c'è scritto che tra gli autori c'è anche Laszlo Kovacs, no? Lui esatto. Come autore, non è che lavora prima.
Ragazzi, scusate, mi sento di dire, se siete nervosi, se vi viene voglia di bestemmiare, compratevi un pezzo di terra e fate.
Ma tutti chi?
Esatto. Che rilascia, Comunque, questo condotta. Dice Laszlo che non esce. Se non esce a Perugia non lo sappiamo.
No, non esce proprio, è già uscito l'anno scorso.
Viene dato da due dei siti, dei maggiori siti italiani, ovvero My Movies
sono tutte
e Coming Soon. Sono tutte sballate. Ripeto, prossima niente. Volta vai tu con la redazione. L'aspettiamo con ansia.
Ma anche vai anche.
Quindi non parliamo di condotta di Ernesto Daranas. Se uscirà in qualche cinema prendiamo Laszlo a calci. Ma parliamo di Snowden di Oliver Stone con Joseph Gordon-Levitt, Zachary Quinto, Nicolas Cage, che esce al Postmod e credo nei multisala anche.
Speriamo di no.
No, vabbè, immagino, ho visto un trailer nei multisala, per cui immagino fosse
sì, no, immagino di sì.
Tratto dal libro del giornalista del Guardian, Luke Harding, questo film racconta la storia dell'uomo responsabile di quella che fu definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Vi ricordate Citizen 4, quel documentario bellissimo di Laura Poitras, di cui parlammo nel 2014, forse nel 2015? È la stessa storia però romanzata, tradotta in fiction da Oliver Stone, che insomma è interpretato da Joseph Gordon-Levitt, che mi sembra quello di Inception,
attore.
Se ricordate.
Sì, assolutamente. Insomma. Quello di 50-50.
The Mysterious esatto. Skin.
Esatto.
Allora.
Andiamo avanti.
Jessica Alba. T.L.
Già
Jones.
Mi dice qualcosa. Sì. Tommy Lee Jones.
C'è anche Rob Zombie?
No,
Rob Zombie. No, però ci sarebbe potuto essere, perché... Mechanic
Rob Zombie.
Due punti, perché due punti?
È perché è così, senti.
Resurrection parla della storia, cioè narra la storia di Arthur Bishop, il famoso assassino più coraggioso del mondo, una definizione meravigliosa, chi l'ha giudicato così, che viene messo alla prova quando il suo peggior nemico prova a rubarle la fidanzata.
Guarda, la redazione copia e incolla le sinossi. Però a me questa sinossi, che sì, dice sì, già l'assassino più pericoloso, più coraggioso del mondo, e anche il fatto che si chiami Mechanic due punti, qualcosa mi fa pensare che sia una serie, tipo quello dell'altra volta di Richard. Non lo so, mi puzza di serie.
No, però è una cosa serie.
Non una cosa serie, una serie. Comunque, Daniele, aiutaci anche tu.
Da ospite. Ok, il prossimo film è Three Generation.
Scusa, mentre lo fai finta di essere Justin, cioè dillo col tono con cui lo direbbe Justin.
Justin sarebbe molto più carico di me.
Dillo con la stessa prosopopea.
Three Generation, una famiglia quasi perfetta di Gabi Dell'Al con Naomi Watts, Ellie Fanning e Susan Sarandon. Un adolescente decide di cambiare sesso. La decisione provoca una decisa reazione da parte della famiglia, composta dalla madre, la Watts, e dalla nonna, Susan Sarandon, che è una donna meravigliosa.
Posso dire? Anche la Watts è una donna meravigliosa.
Questo film era a Roma, alla festa, è stato presentato alla festa del cinema di Roma, ha ricevuto un sacco di apprezzamenti.
Chi lo farà?
Probabilmente lo vedremo allo Zenith. Ah, molto probabilmente.
A me mi sapeva da Melies.
Comunque io dico, piccola nota, sono curioso di vedere Ellie Fanning dopo
la meraviglia
la seconda interpretazione, dopo quella bellissima che fece per The Neon Demon di Refn.
Invece, nelle multisale possiamo trovare Palle di neve del francese Jean-François Pouliot.
Ti assumi la responsabilità di questa affermazione.
Jean-François Pouliot, un film di animazione. In un piccolo villaggio i bambini decidono di divertirsi tirandosi palle di neve. Formano due squadre e la cosa si fa sempre più seria. Attenzione, io ricordo personalmente una battaglia clamorosa di 35-40 persone negli anni 80 con una battaglia di neve qui nelle campagne qui intorno che sfociò in una rissa clamorosa.
Ah sì,
clamorosa.
Vabbè, questo è canadese il film, forse.
Però ci sta, è uguale. Tutte le latitudini, una battaglia di neve sfocia in risse clamorose.
E le botte canadesi sono più grosse, perché sono più
grossi. Volevo dire che in Canada c'hanno l'hockey, c'hanno la neve bella andurita, secondo me.
Sono grossi, i canadesi sono grossi. Hans Delbruck, che dici? Vuoi
o Laszlo
Kovacs?
Vado io. The Dancer di Stephanie Di Gusto, no, di Giusto. Con Socom, Melanie Thierry, Lily Rose,
Melody Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis.
Ok,
abbiamo questo da sotto le bocca di Laszlo.
Levamo anche il
Lua Fuller, la creatrice della danza Serpentine, dall'America all'Europa, parabola di un'icona della danza del XXI secolo. Chissà se balleranno anche la danza del ventre, non lo so. Comunque lo troveremo sicuramente nelle multisale, ma chi lo sa. Detto questo, vorrei aggiungere che questa settimana esce il film che avevamo annunciato la settimana scorsa, sbagliando completamente perché My Movies è fallace, mendace in ogni sua comunicazione. Di Anne Fontaine, il film di cui parlo.
Sì, è vero, esce questa settimana. L'hanno aggiornato su My Movies.
Ah, sì, ce l'hanno fatta anche loro. Wow. Il 24 esce, probabilmente lo troveremo o al Medies o al Cinematografo Sant'Angelo.
Ma i movie si è andato sotto allo zaino, come simpatia.
No, ma ti sbaglia tutto.
È strano.
Comunque ti ho appena mandato un'email dove c'hai tutte le uscite da qui a gennaio, quelle giuste.
L'ho stampata e ce l'ho al bagno. La userò.
È un momento bellissimo. Io vado avanti col Cittadino Illustre, che troveremo al Postmodern.
Grande film, grande.
Gaston Duprat, un romanziere famoso premiato con il Nobel per la letteratura, decide di tornare in Argentina, il paese d'origine. Ad accoglierlo ci saranno tutti i suoi fantasmi. Che ci dici di questo film?
È un grande film.
Innanzitutto che è Coppa Volpi a Venezia. Bravo. Per l'attore.
Un grande film. È un documentario, quando il documentario supera, cioè la realtà supera la finzione. Veramente sceneggiato come se fosse un grandissimo film, e lo è. In questa sinossi viene
in mente L'abbraccio della serpente, se dici
no,
così.
Ah, sì, nel senso che L'abbraccio della serpente era dichiaratamente un film di finzione, qui siamo comunque
sembra un documentario,
nel genere del documentario, molto molto interessante, divertente e fa riflettere. E poi c'è Il più grande sogno, che è un film che io ho visto, se permettete. È un film che ho amato profondamente.
Quello che è uscito a Venezia.
Un Alessandro Borghi in grandissimo
spolvero. Non so se è uscito a Venezia.
Io spero che il film riusciremo a portarlo a Perugia. Cioè,
tu l'hai visto? Io l'ho visto. Ti chiedo questa cosa perché ho letto che vabbè, diciamoli che si tratta. Leggi tu la sinossi. Vabbè, la sinossi è la seguente: Mirko, quarantenne appena uscito di prigione, vuole ricominciare da capo e recuperare il rapporto con la compagna e le figlie, una delle quali lo guarda con diffidenza e ostilità. L'occasione per rifarsi una vita sembra arrivare dall'elezione a presidente del comitato di quartiere. Quello che ho letto io è che
è una storia vera.
È una storia vera. E l'attore protagonista, cioè Mirko Frezza, interpreta se stesso e anche sua figlia. E questa cosa l'ho vista in un film a Venezia francese l'anno scorso, molto bello. Non so se c'eri anche tu, ma insomma, un film nel quale c'era la storia di un padre con i figli ed erano veramente loro che interpretavano la loro vera storia.
Guarda, devo dire, siamo nel mondo del coattismo romano. Borghi sembra veramente.
Ma quello presente da Venezia, con Borghi e capelli lunghissimi.
Borghi non con i capelli lunghi, capelli corti, il personaggio che sembra uscito dalla penna di Caligari, cioè veramente siamo in un'ambientazione iperreale. Torbella Monaca, e tutto funziona perché si ride e si riflette sul film. È molto semplice. Una di quelle opere che diremmo piccole ma necessarie, ma importanti.
Cuore oltre lo stato.
Io spero che il film riesca a dare spazio in sala. Devo dire che i ragazzi del Postmod hanno provato a dare visibilità a questo film.
Che bravi ragazzi del Postmod.
Guarda che sono bravi sti ragazzi.
Tutti chi?
Ma tutti quanti.
Io direi i ragazzotti.
Perché questa settimana erano tante le uscite, il calendario era molto intenso. Io mi auguro che il film esca lo stesso, forse al Medies o al Sant'Angelo. È un film che dovete andare a vedere perché a me ha divertito tantissimo, è una delle cose migliori che ho visto a Venezia.
E ci andremo. In Italia esce anche il film di Amir Naderi, che però aspettiamo
Monte che speriamo esca quanto prima, perché è la chiosa di un percorso che Naderi ha fatto. Questo è l'unico film italiano.
E poi
mi è andato
sulle Dolomiti, però ne parleremo più avanti. Via. A questo punto
posso dire anche altre uscite di questa settimana che non abbiamo citato. C'è un bellissimo film di animazione che si chiama One Piece Gold.
Ah beh, insomma, una zozzeria, non ce l'abbiamo messo per tagliare i tempi, okay. Siamo oltre.
Ma soprattutto Walt Disney che fa uscire un film Come diventare grandi nonostante i propri genitori, e soprattutto la cena di Natale di Marco Ponti. Marco Ponti torna alla regia dopo tanto tempo.
Cioè, tre film che non abbiamo messo apposta per...
Ma Marco Ponti, te lo ricordi chi è Marco Ponti?
Sì, me lo ricordo.
Santa Maradona, andata per ritorno, ritorna finalmente alla regia, speriamo che sia all'altezza dei precedenti.
Sarà
di
multisala, vabbè.
Perché Santa Maradona era un grande film.
E mandava più di due.
Però questo sembra tanto... Dal trailer sembra tanto una zozzeria, però stiamo a vedere. Insomma, sono fuorvianti, ma qualche volta... gli attori non mi sembravano...
È come parlare male, si fa peccato, ma qualche volta
ci si azzurra. Prende. Va bene, comunque, adesso passiamo in religioso silenzio. Anzi, tolgo anche la base, perché dobbiamo sentire un pezzo meraviglioso e torniamo tra poco, penso, con il prof.
What were the skies like when you were young?
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. It's neat because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
Mm-hmm.
always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night, and when it would rain, it would all turn, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact, the sunsets were purple and red and yellow, and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, neat, because I used to look at them all the time. You don't see that. You might still see them in the desert.
Traumfabrik, Klappe die vierte.
E lo stilista Tom Ford torna al cinema dopo Single Man, un film che c'era a quasi tutti piaciuto.
A me no.
Ecco, a me sì.
A molti dei presenti, almeno al 50%.
Almeno al 50% dei presenti.
Rifacciamo l'intro.
Torna al cinema con Animali notturni, tratto da un romanzo molto 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 complesso e di non facile riduzione cinematografica. Quindi chiedo subito, prima di fare la sinossi, che lascio fare al nostro Laszlo, se questo film colpisce nel segno.
Mi concentro e ti rispondo.
In un garage.
Siamo in un garage di Los Angeles.
No, lo sapevo.
No, assolutamente. Guarda, il film colpisce nel segno, nel senso che la storia è molto semplice. C'è una donna che il marito va con un'altra, lei ovviamente non dorme la notte perché giustamente ci pensa a sta cosa, a un certo punto riceve un libro, su sto libro c'è scritta la storia di una moglie che viene violentata e uccisa insieme alla figlia nel bel mezzo del deserto del Texas. Questa è la sinossi. Dalla lettura di questo libro, questa donna che non dorme la notte continuerà a non dormire.
E beh, la cosa dopo è più serena.
La spaventano un po'. Più serena. Chi ha scritto il libro? Il libro l'ha scritto il suo ex marito, a cui lei, e lo dichiarano nel trailer, dunque non stiamo spoilerando in nessun modo, ha fatto, diciamo, lo sgarro più grande che si possa fare ad una persona che si ama, o perlomeno dalla quale si è amati. Questo sgarbo poi lo scopriremo leggendo il libro che ci viene raccontato per immagini da Tom Ford. Il film è molto interessante, nel senso che è un'opera, a me Single Man, faccio questa premessa, Single Man non aveva convinto, perché lo trovavo un film molto formale e al contempo tanto vuoto. Mamma cioè mia. Nel senso, un bel esercizio di stile. In questo caso ho avuto la stessa sensazione che mi ha respinto un po' nei primi minuti del film, perché forse ne faccio una questione di classe, come si diceva prima con il compagno Pampanelli, però io fatico ad immedesimarmi e a vedere, a vivere le emozioni in una storia in cui tutti i personaggi sono algidi e nel loro essere algidi sono sempre vestiti in maniera perfetta ed impeccabile. Donne che vanno a letto con la sottana di cashmere, ambientazioni.
Però in questo caso però io sono d'accordo.
Crea un filtro in cui io non riesco a muovermi. In questa perfezione, giustamente, c'è l'imperfezione, l'impurità che si porta dentro il racconto.
Però posso dire, scusa, perché ha senso, il film di Tom Ford è traslato nel mondo dei ricchi, pur sì, essendo tratto appunto da un romanzo in cui i protagonisti sono appartenenti al proletariato, insomma.
Questo che mi,
quindi, questa è una scelta proprio stilistica sua,
di raccontare una storia,
cioè, no, di raccontare una storia che si avvicina più al suo mondo.
E questo è quello che odio del cinema di Ford. Che tra l'altro può essere considerato, non da me, ma insomma dall'opinione pubblica, uno dei più grandi registi viventi. È lui che fa.
Sicuramente uno dei più grandi stilisti.
Stilisti, stavo dicendo.
Ma infatti è bella questa cosa, che uno stilista faccia. Un
cultore dell'estetica, e questa sua estetica, questa sua idea di bellezza, cerca di tradurla anche nei suoi film.
Ricordiamo, perché Tom Ford non è che è uno stilista a caso alla Cavalli, è uno stilista che prende in mano Gucci sull'orlo, non dico del fallimento, ma in crisi nera, e la rimette in sesto, e ne fa diventare una multinazionale. Oh. Tom Ford è uno dei grandi.
Tom Ford veste James Bond, per capirci, cinematograficamente parlando, gli abiti di James Bond.
No,
di
però per dire, Gucci
e Laszlo Kovacs.
Gucci ha un profilo, diciamo, ha un profilo e una identità molto ben precisa, che in questo caso è molto coerente Tom Ford, perché è sempre coerente nei film che tratta.
Assolutamente. Questa coerenza, posso dire,
l'eleganza,
che questa coerenza,
la per classe,
questa coerenza che crea una certa distanza tra me e lui, però si declina molto bene da un punto di vista di scelta registica. Per scelta registica dico la capacità di gestire un linguaggio molto interessante rispetto a quella che era l'esperienza di Single Man. Qui abbiamo un film che si muove su tre piani temporali, che sono il presente, il passato e il sogno.
Il passato prossimo.
L'immaginato, ossia quello che è scritto nel libro che il marito dedica alla sua Susan, se non erro. E questi tre tempi che si muovono in maniera completamente sinergica, fondendosi in maniera straordinaria con un montaggio sublime, ci portano dentro una narrazione che è quella forse del thriller. Ci abbiamo i primi 20 minuti, che poi thriller non è, però ci abbiamo i primi 20 minuti di film in cui c'è una tensione di violenza, di terrore, di paura, thrilling appunto, che sta per esplodere, dalla quale tu non sai che cosa aspettarti realmente. Ed è molto bello, eravamo veramente nello scenario del genere horror. Poi tutta questa cosa si declina con
il trailer un pochino suggerisce.
Sì,
cosa.
No, i primi 20 minuti sono quelli, una sospensione da horror, molto molto belli. La declinazione di questo horror poi viene fatto in maniera molto elegante, perché nulla vediamo, pur avendo vissuto e avendo subito la tensione, la pressione di questa violenza che stava per esplodere. Questo merito grandissimo al regista e soprattutto a chi ha montato, però poi da lì
in che senso, scusa?
E chi ha montato il film, probabilmente anche il regista, non lo so, insomma. Però poi da lì in avanti si comincia a subire un pochino, cede un po' al glamour, cede un po' troppo alla ricerca della perfezione dell'immagine. Emblematica è una delle scene dove c'è il più grande attore di questo momento storico, per me risponde al nome di Michael Shannon, e sfido chiunque a dirmi che non è vero.
È uno dei più grandi.
Emblematica la scena di un Michael Shannon che nel deserto vive in una baracca, in completa povertà se vogliamo, alla fine della sua carriera da investigatore, esce di casa con un pantalone color khaki con una riga perfetta che nemmeno alla notte degli Oscar si vede la piega di quel pantalone. Ecco, questo
se uno fa lo stilista non è che sta lì.
Questo è il limite secondo me del film, è un limite che apparentemente può non, però secondo me è quello che respinge, che rende un po' tutto falso, che rende un po' tutto messo in scena apposta per mostrare, per manifestare un qualcosa. Il film però secondo me dal punto di vista di sceneggiatura, probabilmente perché è tratto da un grande libro, regge.
Ha un cast
regge,
buono, anche
il
qui,
cast è molto interessante. Io ne ho visto un pezzo in inglese e un pezzo in italiano, devo
diciamo scusami,
che il doppiaggio non è per niente male.
Diciamo che Gyllenhaal è uno dei più grandi attori del momento.
Shannon ha ragione,
è un grandissimo, anche secondo me.
Anche Night Watcher, no? Cioè ci ha dimostrato, abbiamo visto che Gyllenhaal è tanto bravo.
È un pochino monodimensionale come espressione.
Sì, su quel lato un po' paranoico, del personaggio un po' borderline.
Ha una bella colonna sonora, io vi consiglio di vederlo. Poi insomma se ne parlerà, ci sono molti fotografia interessante, non mi ricordo chi l'ha fatta. Piani di lettura nel film ce ne sono infiniti. Il fulcro del film sta in una scena cardine a metà film in cui si inquadra un quadro dove c'è un bianco su nero scritto a pennello Revenge, dunque vendetta. È un film sulla vendetta.
No, non hai capito. Era un omaggio al film di Kevin Costner con Marlon Stone.
Tutto al più un omaggio ad un film austriaco. Un omaggio ad un film austriaco che vi ricordo di vi invito a recuperare se non avete visto.
C'era Anthony Quinn.
Revenge.
C'era Anthony Quinn.
Appunto vendetta, no, non c'era Anthony Quinn.
Sì, sì. Su Revenge, sì.
Non mi ricordo il nome del regista, ma un film bellissimo di 7-8 anni fa. Revanche, se vi capita, guardate.
Vabbè, e ragazzi, invece,
ma quanto io non voglio far demagogo, ma manco voglio far demastronzo.
Ma quanto era passato? Adesso facciamo andare in
torniamo a noi. Quanto era bella Madeleine Stone negli anni 90?
Era bellissima, ma noi adesso ci sentiamo un pezzo formidabile, un pezzo seminale, se vogliamo, di Fred Wesley, cioè House Party, un grande pezzo del loft, e lo balliamo tutti insieme. We'll be right back.
but I haven't got a thing to add. I'm gonna get my stereo and call up everyone. Come on over to my house and let's have some fun. Gonna have a house party. 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 Everybody, come on, get down.
Prima, durante la trasmissione, qualcuno, sicuramente un intellettuale illuminato prestato a questa trasmissione, ha parlato del paradosso di Zenone, cosa che sicuramente il professore conosce, e noi abbiamo il professore al telefono. Professore, lei è in linea?
Ma Zenone della Sampdoria?
Come Zenone dovreste fuggire, perché altrimenti vi raggiungono. E qui non parliamo di tartarughe che possono raggiungere, ma voi non li sentite? Voi non li vedete? Ci circondano, sono dappertutto. E soprattutto non lasciate sole le vostre fidanzate, le vostre madri, le vostre sorelle e persino le vostre mogli. Lei, Lupus, sicuramente si starà chiedendo: ma di chi parla il rincoglionito del prof? Bene, no, in realtà, povero illuso, lei che vive nel mondo della gioia, della felicità, insieme a Simone Smith, ma insomma, invece dovrete prestare molta attenzione, perché la banda dei trombattori è in agguato. I trombattori sono molto pericoloso. Di seguito alcuni accorgimenti per evitare che le vostre figlie, sorelle, cugine, madri, persone care vengano trombate di soppiatto. La banda dei trombattori esiste per davvero e tromba ogni essere femminile dai 18 ai 25 anni. Ovviamente la banda dei trombattori, per nostra fortuna, non pratica Magione, Torgiano, Ponte San Giovanni o zona Pontivegge, ma è dalle parti di Los Angeles. La qualcosa però non ci mette al riparo e non ci deve far abbassare la guardia. La banda dei trombattori è composta da 4 quarantenni ricchissimi, famosissimi, fighissimi, ma soprattutto attorissimi, ma soprattutto anche qui sono piuttosto arrapati, e direi arrapatissimi: Leonardo DiCaprio, Luca Sass, Vincent Laresca, Tobey Maguire. Certo, un paio sono ammogliati, ma nella Pussy Posse questo è un dettaglio ininfluente. La faccenda, ragazzi, è molto seria. I quattro moschettieri della passera si frequentavano quando erano poco più che maggiorenni. Sapete qual era la loro attività preferita? Beh, sì, lo immaginate, era proprio quella. Poi però le vicende hanno portato a far sì che Tobey Maguire si sposasse. Fatto sta che però ora l'ex uomo ragno a un certo punto si è rotto le ragnatele e ha divorziato. Apriti cielo. Ma scusate, non dovete ancora ridere, la cosa è grave. Leo non aspettava altro ed è tornato a far bisboccia con l'amico. Da prima, sapete cosa ha fatto? Ha organizzato un party di divorzio. Ecco, solo lui, a base di zumba sul suo yacht ancorato a Ibiza. La vecchia, cara vecchia Pussy Posse, io lo traduco con classe, la cricca della fragolina, diciamo così, è stata ricomposta, è tornata a imperare nei locali della California al grido di Wolfpack, Wolfpack, che anche i cugini Justin urlano quando escono insieme per Perugia. Attenzione, quindi, per carità, i nostri eroi non sono più gli scavezzacollo di un tempo quando si infilavano agli eventi di Victoria's Secret o facevano incetta negli strip club. Toby Maguire, per dire, pare che di recente si sia intrattenuto con la 18enne figlia Sofia Ricci, sì, la figlia proprio del cantante Lionel Ricci. Insomma, ci piace credere che al ritorno a casa il papà l'abbia aspettata sulla porta e gli ha detto: dove cazzo sei stata? All night long, all night. Comunque, ragazzi miei, DiCaprio continua a restare fedele al suo credo. Tutte bionde, possibilmente modelle di intimo, meglio se cretine. Se pensate che qui si stia romanzando, beh, vi sbagliate di grosso, perché DiCaprio addirittura sta prefigurando un viaggio su Marte dove cerca forme di vita dai 18 ai 22. Gli mancava però il suo amico fidato per far risorgere la Pussy Posse, e ora che anche lui è tornato non c'è molto altro da aggiungere, se non attenzione, è assai probabile che la banda entri presto in contrasto con la gang rivale, vale a dire la Frat Pussy Pack, James Franco, Seth Rogen e Jonah Hill. Ragazzi, lo so, sembra triste, ma ora parleremo di cinema dopo questa delirante pagina del Vangelo secondo il prof. Parliamo di cinema. Sembra strano, ma ultimamente l'industria cinematografica americana ha aumentato il tasso di riflessione, di introspezione all'interno della sua narrazione filmica. Ovviamente non la solita cricca italiana banalotta provinciale ha puntato tutta l'associazione film profondi, campagna elettorale in atto da 2 anni. Beh, la realtà è un pochino più complessa. Quando si parla di quel mercato e di quei prodotti, innanzitutto c'è la crisi del film spettacolare, come sottolineato dal grande eroe Menarini. Il cartoon è in crisi, il supereroico è in crisi. Stesso dicasi per le creatività in generale di Hollywood, che sono in crisi. Insomma, si torna quindi a pensare, torna quindi a riflettere su certi film americani, ed è strano che però lo facciano 3 registi molto diversi tra loro, ma certamente non progressisti, non progressisti. Terrence Malick, con la sua fotografia patinata da spot da postmoderno e il suo antinarrativismo radicale, propone la sua particolare riflessione sull'esistenzialismo contemporaneo, dove la sua frantumazione del racconto, e qui sono serio, è in realtà una metafora della frattura dell'uomo con Dio, dell'uomo dal cosmo, dell'uomo dall'essere. Insomma, i suoi film possono essere lamento per i critici, preghiera per i credenti, una rottura di coglioni per molti altri, ma non per me. Tom Ford, con il suo A Single Man, poteva dimostrare che in fondo chi ha classe con l'estetica può fare un film. Zeffirelli e Battiato ci provano in Italia da anni, ma sono lontani dal risultato, ragazzi miei. Ora, con i suoi Animali notturni, ci dice che in fondo, se si è esteti e ci si affida a una scrittura solida, anche il vuoto pneumatico di certi ambienti altoborghesi non ci salva da una interiorità fatta di belve umane, predatori, carni putrefatte e territori lontano da ogni salvezza. Tom Ford è davvero una levità nell'abisso, una levità unica. Da ultimo Salvi, diretto dal conservatore Clint Eastwood, interpretato dal conservatore Tom Hanks, che racconta la storia del conservatore Salvi, l'eroe, il buon capitano che salvò un volo di linea facendolo atterrare nel Mystic River Hudson. Non l'ho ancora visto, ma spero che lo conservino nelle sale. Io adoro Clint e amo mantenere, conservare il mio stile. Arrivederci, ragazzi miei.
Arrivederci,
conservate un po' tutto.
Professore, mentre lei parlava della Pussy Posse, è successo il finimondo in studio. Guardi, le faremo
una sfida colpi di rosse.
C'è stata una cosa legata alla Pussy Posse, poi gliela raccontiamo fuori onda. Comunque,
pensare che io mi sprego le meninci nel riflettere su Terrence Malick in maniera profonda e voi pensate alla Pussy Posse. Fate una cosa, mettete a riparo le vostre donne, perché la Pussy Posse è a Los Angeles, ma il professore è a Perugia.
Grazie, professore, lei ricorda la favola di Esopo del carro di buoi e della Pussy, no?
Sì, la famosa favola di Esopo. Grazie professore, arrivederci. E a questo punto facciamo lo switch dalla musichetta all'alta musichetta, perché è il momento della musica in HD.
La musichetta in HD.
La musichetta in HD.
Anche se dopo il Vangelo secondo il prof è difficilissimo, mi salva il fatto che questa sera non ho dovuto spremere le meningi come lui.
Ma ti vedo molto rilassato, probabilmente la campagna rilassa.
Esattamente, esattamente d'accordo. Guarda, io questa sera non ho dovuto fare grandi sforzi perché avevamo deciso insieme alla redazione e agli autori, sottolineo che non c'era ovviamente Laszlo Kovacs perché sennò non avrebbe mai avallato tale scelta. Pure lei ci stava, di dedicare Musica in HD, l'avevamo anticipato prima, proprio a Mancuso, a Dave Mancuso, perché...
Ah, pensavo Michael Jackson, già...
No, Michael Jackson già fatto.
Me l'ha preso un culo.
Già fatto, in passato. Già fatto. E quindi vedo di essere sintetico, perché abbiamo pochi minuti, un po' cercheremo di riassumere. Allora, forse è scontato dirlo, ma al di là di essere un disc jockey, che poi non era neanche un disc jockey, forse era colui che ha inventato un pochino tutto quello che ruota intorno al mondo dei disc jockey, a partire da quelle che erano le feste per soli invitati, così recita Wikipedia, e effettivamente è una delle poche cose giuste che su Wikipedia si legge. Era nato il 20 ottobre del 44, quindi ci ha lasciato pochi giorni fa a 72 anni appena compiuti. Siamo a New York, siamo in una New York di parecchi anni fa, perché a quell'epoca, inizio anni 70, in realtà disco non significava assolutamente nulla, cioè la nozione stessa del club, dove magari molti di voi che a volte andate al cinema e altre volte andate a ballare, avete un'idea ben precisa, ma diciamo che 46 anni fa non era assolutamente così. Lui andò ad abitare in una zona industriale di North Houston di New York e cominciò a fare quelle feste che andavano di moda all'epoca, sarebbe per pagare l'affitto.
No-ho. North of Houston.
Cioè tu dai una festa in
casa
tua.
In realtà
tua.
Si chiama Houston, anche se è scritto come Houston la Houston. Città. Soho sarebbe South of Houston, che è la strada.
Non ho chiesto una mano ufficiale a Lupus, ma dammi una mano perché in questa storia tu sei più al dentro di me, soprattutto perché già c'eri all'inizio anni 70.
Certo, pure io ci stavo.
Pure tu ci stavi. Comunque, voi immaginatevi questo appartamento di 200 metri quadri fra Broadway e Black Street, soffitti alti 4 metri, pavimento fatti larghi tavoli di legno. L'apprezzerebbe anche il nostro ospite Pampanelli se ci stesse ascoltando, cosa che non...
T'ha ripreso, T'ha ripreso.
Ma ripreso, però io stavo guardando delle foto.
E è lì che nacque, ad esempio, il 14 febbraio 1970, Love Saves the Day, cioè il primo party ufficiale che il giorno di San Valentino dette Mancuso. Al di là che questa storia, questo titolo venne poi ripreso per un libro scritto da Tim Lawrence che racconta proprio la storia della dance music
e per i palloncini che ha portato all'Urban quando ha suonato, dove c'era scritta questa cosa.
Infatti, perché come dicevamo prima, per chi si fosse collegato più tardi, un paio di volte l'abbiamo avuto a Perugia e effettivamente il suo tocco si riconosceva.
Si avvertiva.
Comunque dal 70 è andato avanti, nell'84 acquistò un intero edificio sulla Terza Strada per continuare questa sua tradizione, però forse le cose che più affascinano di lui è proprio questo inizio. Lui in realtà metteva la musica, ma non perché volesse fare il DJ, ma soprattutto perché voleva appunto creare la giusta atmosfera, lo chiamano bozzolo emotivo, quindi era attento a qualsiasi dettaglio, per cui dalle luci a quanto erano aperte le finestre.
Io ricordo che mi raccontarono quella volta che venne qua che prima di fare il concerto faceva il sound check, metteva dei bicchieri pieni d'acqua sul pavimento per controllare le vibrazioni del sound system.
Sì, dicono che almeno 12 ore hanno richieste per provare l'ambiente quando andava a suonare fuori dal suo loft, e che la leggenda vuole che fossero un po' costosi i suoi DJ set, proprio perché si portava dietro la strumentazione del loft, cioè non si separava le sue giradischi dal suo impianto. Comunque, una delle cose che rimane nella storia è il fatto di aver unito, in un periodo in cui c'erano forti divisioni, persone di tutte le stazioni sociali.
Adesso invece
sociali.
Abbiamo superato il problema,
No, però dice
diciamo.
Beh, erano più forti per forza di cose. L'omosessualità, guarda, che era difficile andare in un club con una coppia omosessuale allora. E lì invece si poteva fare.
Allora siamo nel
primi anni 70.
Sì, è proprio attento. Comunque, un'altra cosa che sicuramente a cui va dato atto è il fatto che lui poi abbia cominciato ad instradare alcuni ragazzini dell'epoca che frequentavano il suo loft, tipo Larry Levan, Frankie Knuckles, Tony Humphries, cioè tutta gente che poi è diventata forse un pochino il gota dei DJ a livello mondiale, e beh, diciamo che tutti hanno avuto a che fare con lui. Nel 99, tra il 99 e il 2000, vengono pubblicate le uniche due compilation curate da lui, The Loft volume 1 e The Loft volume 2, quindi se non l'avete ancora ascoltato questo sound, ma l'avete ascoltato sicuramente
a parte stasera, tre quarti di quelle che abbiamo messo stavano in queste compilation,
ma poi tantissimi pezzi che ovviamente non è che portano il suo nome lì nel titolo, però c'è dietro la sua mano, e tanto che nel 2005 Mancuso è stato inserito nella Dance Music Hall of Fame. Quindi diciamo che non solo noi del Bartram Fabric, il nostro piccolo, crediamo che sia uno a cui è assolutamente necessario rendere omaggio. Comunque, per entrare diciamo nel succo di musica in HD, il film che vi possiamo consigliare per capire un pochino della sua storia e di tutto quello che ruotava intorno è Maestro di José Ramos, era il 2003, sono 88 minuti di docufilm, perché in realtà ha messo fondamentalmente in scena il regista quello che era la scena underground originale, quindi diciamo non ci sono luci artificiali, non ci sono scenografie, diciamo che ha cercato di un pochino far capire quello che succedeva all'epoca, quindi parliamo inizio anni 70, in questi club in cui ovviamente telecamere e macchine fotografiche non potevano entrare. Io direi che, dato che il segno, come era normale che arrivasse, è arrivato, e dato che abbiamo ancora una rubrica, no, forse un po' meno di 7 minuti, ma abbiamo una rubrica importantissima che, improvvisando totalmente, senza computer a disposizione, il nostro Laszlo Cox ci
farà... Io già
farei
partire un applauso.
Ma guarda, io sono emozionato, Laszlo. Allora, abbiamo scelto per chiudere questa puntata, per chiudere questo omaggio, un pezzo che secondo me ci aveva un non so che di cinematografico, se non altro il titolo, The Mexican. Questi sono i Babe Ruth, un gruppo assolutamente rock, ma su cui ovviamente il nostro amico Mancuso ha voluto mettere le mani, e grazie a lui loro e questo pezzo sono diventati, beh, diciamo qualcosa di importante. Allora vai con il messicano.
So loud.
Sofia.
Eh sì.
Avete sentito che omaggio cinematografico?
No,
sì.
No,
come no?
Sono Nuova Speranza.
Qui c'è tanto Ennio, eh.
Però come no? Stai calmo.
Era
Arfio, mi pare. Comunque è il momento, lo capite anche dall'emozione del mio vicino, della agenda cittadina di Laszlo Cover.
Vorrei aprire con un jingle.
Sì.
E io ho dato pure la governante tedesca.
Hai capito? Pure la governante tedesca non è bastata.
Perché... Porta la saluta la flora!
E infatti, la Fräulein, papà.
E la fauna. Papà, Fräulein.
Ecco. Allora, Cinematografo Sant'Angelo, questa settimana in odor di di Natale, perché cominciano ad uscire in sala i cine e panettoni, ci dovrebbe essere un Natale al sud. La domanda è: hanno finito
scusa,
i soldi?
Già mi fa ride.
Hanno finito i soldi per andare nelle capitali del resto del mondo e vanno a Napoli?
Poi ci pure... sono già stati, scusa se ci pensi.
Hanno già fatto un capitale. Quando l'hanno fatto? Sono stato per tutto. Mi è andato in black
tutto niente.
Lo screen, ci vuole una password qui per aprire.
Ah,
però non importa.
Ma no, era voluto, era voluto così improvvisavi a braccio.
Vabbè, Laszlo!
Sta calmo che c'è!
Sta calmo, sì. Oggi è anche il compleanno, l'avete detto, l'avete ricordato, no?
No.
Compleanno di Carlo Verdone, facciamo un augurio da parte di tutta la redazione.
Augurio.
Viva Carlo, viva Verdone. Allora, al Cinematografo Sant'Angelo questa settimana c'è un film molto interessante che si chiama La Verità Negata.
Tutto il verde al muschio che gli sarà formato qua.
Grande Carlo. Denio.
Denial
con Timothy Spall e Rachel Weisz. È un film che vi straconsiglio di vedere, non l'ho visto ma sono sicuro, perché conoscendo il regista Mick Jackson e il cast che è riuscito a mettere insieme, il film dovrebbe essere di sicuro interesse. Sempre al Cinematografo Sant'Angelo il 21 arrivano questi eventi speciali che ormai vanno tanto di moda. Un film che è stato presentato all'ultimo, che sarà presentato al Festival di Torino, si chiama Roberto Bolle, l'arte della danza.
Mortacci loro.
Bolle è ormai nell'immaginario collettivo di tutte le mamme, perché dopo che l'hanno visto su Rai 1 a torso nudo si sono innamorate. Adesso arriva anche al cinema e vedremo se anche le figlie,
loro non siano nel suo immaginario, ma
vedremo se anche le figlie risponderanno come le mamme.
Come un plof.
Al cinema Méliès, in programmazione un film di cui la settimana scorsa mi sembra se ne sia parlato perché interessava qualcuno di voi, è Genius di Michael Grandage con
stasera.
Non c'ero, sono arrivato tardi. Il film vi è piaciuto, ragazzi?
Sì.
Giudizio positivo, lo consigliate? Comunque
andare a vedere.
Ma guarda, io non ho visto niente.
Tutti i giorni alle 18:30. Altra cosa interessante, che il film di Piff che tutti avevano snobbato è ancora in sala. In guerra per amore, e soprattutto questo fine settimana, come di tradizione, al cinema Méliès, il cinema dei piccoli della città di Perugia, e Enfant de Méliès propongono Trolls, nuova opera della DreamWorks, molto interessante da vedere. Giovedì 24 vi consiglio un documentario d'ingresso gratuito di Simone Cangelosi, che si chiama Trans November. Dunque un film che credo insomma abbia nelle sue corde anche la scena transgender. In programmazione al cinema Zenith, seconda settimana di programmazione, Fa bei sogni di Marco Bellocchio.
Bravo.
Pan per i suoi
film che ha diviso un po' la nostra redazione. Io lo vado a vedere domenica, poi vi dirò.
Bello.
E vedremo se è giusto o sbagliato quello che si dice. La settimana del cinema Zenith dovrebbe proporre anche Mapplethorpe, la tradizionale appuntamento con il teatro inglese.
Bam.
Che cazzo di teatro? Mapplethorpe
è vero.
Uno dei più grandi fotografi della storia.
Look at the pictures.
Ma che cazzo?
Ma infatti mi sbagliavo con Romeo e Giulietta qua vicino.
Scusa.
Di Kenneth Branagh, perdonami.
Branagh.
Ciao, salutate tutti.
No, il computer non è mio, non mi riesco a.
Ma che giorno è? Scusa?
22.
Quando lo fanno?
22.
Che sarebbe?
22 dovrebbe essere martedì 22.
Ah.
Martedì 22 è Mapplethorpe.
No, perché
il lunedì è il giorno più bello per me.
Io
perché?
Non speravo che
fosse finisce la frase. No, vorrei sapere perché.
Perché sì, perché
no, me lo devi dire.
Sì,
onesto, Mapplethorpe, comunque un documentario che Pamparini andrà sicuramente a vedere. Dunque.
Assolutamente sì, perché Robert Mapplethorpe, come dicevo, uno dei grandi fotografi, anche dei grandi fotografi di rottura degli anni 70 e 80.
Si è emozionato.
emozionantissimo, fotografo che ricordiamo nelle foto per esempio di Patti Smith, nelle copertine dei più importanti album, ma non soltanto, anche con foto di cazzoni enormi che hanno veramente
bam.
Rotto la tradizione. No, no,
bam.
Esatto, sì.
Bam.
Infatti Vicky apprezzerebbe.
3-4 anni fa hanno fatto una bella mostra a Firenze, vero?
Sui panni di Mappet,
c'era anche i miei ricordi.
Però Mappet al Pino
c'era tutto una
io
parte...
l'ho visto in due occasioni. In due occasioni, vi assicuro che vale la pena.
C'era tutta una parte.
Va bene,
filmata,
vabbè, vi lascio dissertare sulla cosa. Però poi, magari, andiamo avanti con quello che offre la città musicale. Questa settimana. Babam! Ci ricordano i nostri.
Però tu sei un delinquente a fare queste cose morbide.
Ma infatti,
Non è proprio bello, non è
amore. Proprio bello. Ciao Matilde.
Che schifo.
Andiamo avanti. Allora, quarta parete, la rassegna del postmodernista dedicata alla montagna. Lunedì sera ci propone una sonorizzazione mica male. In programmazione c'è uno dei primi film che appartiene alla Cineteca CAI, che racconta una storica spedizione. Il film si chiama Karakorum. È un'opera
vai cazzo!
Sì, degli anni 50, che sarà musicata da un trio bergamasco che si chiamano Verbal. E al postmodernissimo ad ingresso non gratuito in questo caso, ma con un piccolo contributo di 10 euro. Potete assistere ad un'esperienza straordinaria. La sonorizzazione dal vivo di un
sosteniamo
film.
Sosteniamo le sonorizzazioni che sono sempre momenti bellissimi.
In programmazione, mentre nelle sale, come di consueto, al postmodernissimo troviamo Animali notturni di Tom Ford.
Per forza di cosa?
Kennicott of Cubes di Terence Malick e Sing Street di John Carney, La ragazza del mondo di Marco Danieli, regista perugino del quale abbiamo parlato settimana scorsa.
Si conferma top.
Assolutamente, e ritorna a grande richiesta un film che so essere piaciuto tantissimo a Rossi, condivido con lui l'emozione e l'entusiasmo su questo film. Il film si chiama Enclave di Goran Radovanovic, un romanzo di formazione che se non avete ancora visto avete modo di recuperare fino a mercoledì.
In vost.
Forse, anzi sicuramente.
Ragazzi, io penso di aver detto tutto, se non anticipare un evento...
Azzaro!
No, vorrei anticipare un evento che ci sarà molto interessante. Il fine mese, adesso non ricordo se il 27 o giù di lì, verrà presentato al Pavone, al Teatro Pavone, il film di Raffaella Covino. Raffaella Covino è amica di molti di noi, o comunque di amici vostri, perché comunque è una persona conosciutissima a Perugia, ha realizzato questo suo secondo film che si chiama Dammi una mano, un'opera realizzata quasi esclusivamente
di
crowdfunding. Il film sembra essere interessante, è già passato al Festival del Cinema Italiano di Miami e adesso uscirà anche a New York in un analogo contesto. Comunque ci sarà questa presentazione, purtroppo privata, perché comunque la capienza del Pavone è minima e prima vengono invitati tutti quelli che hanno partecipato al crowdfunding. Da subito dopo, il 29 di novembre, lo trovate in sala al Postmodernissimo, dunque andatelo a vedere perché è un film interamente girato nella nostra città, ci sono molti amici che ci hanno lavorato, io lo sostengo con piacere. Ottimo.
Quando ci sta, ci sta.
Quando ci sta, c'è niente da dire.
Non mi sa che è andata peggio della settimana scorsa, porca troia.
Non lo so,
ma che cosa hanno combinato però? La settimana scorsa
adesso vado a risentire il podcast con i nostri ascoltatori, vediamo
a risentire, sì.
Va bene ragazzi, via, ma fatemi andare a cena. Allora vi salutiamo e vi ricordiamo come al solito che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, locuzione Simone Smith, director Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Fräulein Rottweiler. Ringraziamo Daniele Pampanelli che è con noi, anzi mandaci i fratelli Justin prima o poi. Ottimo, ringraziamo il professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo in giro per 2 ore tra bellissime location naturalistiche ed urbane mentre una voce sommessa riflette sul significato delle nostre esistenze. Voi andate a cena, a bere, a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non finirà mai, perché non finirà mai.
Azzurro.